Leggeremo nel libro della Genesi, capitolo 32, dal verso 24, un testo famosissimo, ma poi leggeremo anche dal Vangelo di Matteo, al capitolo 6, qualche parola. Genesi 32, dal verso 24, Dio sia lodato. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: «Lasciami andare perché spunta l'alba». Giacobbe: «Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto». L'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Giacobbe». Quello disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe gli chiese: «Ti prego, svelami il tuo nome». Quello rispose: «Perché chiedi il mio nome?» E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, che vuol dire faccia di Dio, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata». Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo, fino al giorno d'oggi, gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. E andiamo a leggere in Matteo, capitolo 6, dal verso 5 al verso 6, due versetti. Vangelo di Matteo, capitolo 6, i versi 5 e 6. Sono le parole di Gesù. «Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa». Amen. E ritorniamo al primo testo, che inizia così: Genesi 32:24, Giacobbe rimase solo. Oggi parleremo della solitudine. Giacobbe rimase solo. Ora, proprio all'inizio della Bibbia c'è una frase del Signore mentre crea e ha creato l'uomo. Genesi 2, verso 18, il Signore dice: «Non è bene che l'uomo sia solo». E certamente la solitudine non è qualcosa per cui l'uomo è stato creato. L'uomo è stato creato per avere relazioni. Ci siete, fratelli? Sì. Quindi si cerca la famiglia, si cerca l'amicizia, si cerca comunque di relazionarsi. Mio padre aveva comprato una di quelle ceramiche che si mettono attaccate al muro, e ogni tanto me la guardo, sta nella casa di Lavinio, e c'è scritto: «Soli non si sta bene nemmeno in paradiso», su questa mattonella, no? E che paradiso sarebbe se stessimo da soli? Noi vogliamo stare col Signore, ovviamente, no? Soli non si sta bene da nessuna parte. Però a volte bisogna restare soli. E questa sera voglio parlare dell'opportunità della solitudine, la solitudine come un'occasione, un'opportunità. Anzitutto, quando la compagnia non è adatta, è meglio stare da soli, che dite? È meglio stare da soli che male accompagnati, c'è un proverbio che dice così, e a volte noi non consideriamo, questi proverbi sono frutto di saggezza secolare, no? È meglio che stai da solo piuttosto che stare con persone sbagliate. E il Signore poi, quando disse non è bene che l'uomo sia solo, provvide all'uomo una compagna, la moglie, no? Una compagnia adatta deve essere. Ora, ci sono persone che preferiscono la compagnia degli animali alla compagnia dei loro simili, e io certe volte capisco questa scelta, perché a volte stare in compagnia di esseri umani è più faticoso che stare in compagnia del micetto e del cagnolino. Perché il tuo cagnolino ti guarda, ti scodinzola, ti fa sempre le feste, tu lo tratti male, quello non si offende e sta sempre lì con te, no? E con le persone, invece, con gli esseri umani, si creano questi problemi relazionali, per cui veramente c'è gente che preferisce l'animale all'essere umano. Però certo che il cagnolino e il gattino non possono capire il tuo cuore, anche se sono affezionati, anche se sono silenziosi a volte, no? C'è chi c'ha il pesciolino, quello non parla. Sta lì. A volte vorremmo avere degli amici così, silenziosi. Perché a volte quando parlano fanno solo danni, allora è meglio che stanno zitti. Tante volte è meglio avere un amico vicino che non parla. Magari prega, se è un cristiano, prega il Signore, no? Perché chi ti può capire? Chi capisce il tuo cuore? Solo il Signore lo capisce il tuo cuore. Però spesso l'abbiamo detto anche ai giovani, lo diciamo ai campeggi, no? Ci sono tanti giovani delle nostre chiese che non hanno la fortuna di avere una chiesa grande, sono chiese molto piccole, 10-20 persone, non ci sono giovani, allora che faccio? Sto da solo? E allora vanno insieme ai compagni di scuola, agli amici del lavoro, però non è una compagnia sana, no? E spesso queste compagnie fanno danno nella vita dei nostri giovani. E allora, ma la solitudine è un'opportunità, può diventare un'opportunità. E io ricordo quando sono rimasto solo dopo la mia conversione senza la Chiesa, perché io mi sono convertito al Signore nel mese di aprile, nel mese di giugno, finita la scuola, come tutti gli anni mi sono trasferito appunto in questa casetta di Lavinio al mare che c'aveva mio padre, e stavamo lì tutto il mese di giugno, luglio, agosto, finché non ricominciava la scuola, stavamo lì. Io andavo che ero bianco come il latte e tornavo che ero un tizzone completamente carbonizzato perché stavo tutto il giorno al sole. Però la cosa che era diversa era che io non avevo la chiesa, non sapevo, non c'era una chiesa all'epoca, non c'era nessuno, e io ero solo. E la solitudine diventò un'opportunità, perché io in quei mesi d'estate ho letto tutta la Bibbia, completamente tutta. A 17 anni e mezzo mi ero letto tutta la Bibbia. E poi La sera scendevo in spiaggia, quando se ne andati via tutti, con la mia chitarra, e componevo le canzoni. E ogni sera facevo una canzone nuova. E lodavo il Signore. Stavo da solo. Leggevo la Bibbia, cantavo, lodavo il Signore. La solitudine è un'opportunità. Quando si coglie quell'opportunità per avere relazione con Dio. Ed ecco che Gesù, parlando della preghiera ai suoi discepoli, stigmatizza le abitudini dei farisei, che lui chiamava ipocriti, le abitudini religiose degli ebrei, ne abbiamo parlato spesso, erano tre, le abitudini religiose dei giudei osservanti, avevano tre regole, l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Queste tre cose faceva di un giudeo un praticante pio. Il problema è che i farisei queste tre cose le facevano in abbondanza, ma le facevano per farsi vedere dagli altri. E allora quando facevano l'elemosina facevano suonare la tromba davanti a loro affinché tutti quanti li vedessero e li applaudissero. Quando pregavano si mettevano agli angoli delle piazze, in mezzo alle piazze, e facevano vedere come erano bravi a pregare. Quando digiunavano si smagrivano la faccia, andavano in giro passo lento per far vedere che digiunavano. E Gesù invece dice: tutte queste cose le devi fare, ma le devi fare di nascosto. Le devi fare nel segreto. E la preghiera particolarmente. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Questo non significa che non dobbiamo pregare in chiesa. La preghiera comunitaria è prevista nella Bibbia, ma la preghiera personale, fratelli e sorelle, la preghiera nella solitudine è la preghiera più importante della nostra vita ed è quella che farà la differenza fra un credente malaticcio e un credente sano. Il credente sano ha una propria personale relazione con Dio. È vero, è più difficile da soli. E sembra che riuscire a chiudersi dentro quella cameretta per pregare sia una cosa impossibile. Il telefono che suona, i bambini che piangono, la pentola sul fuoco, il bambino che va cambiato perché si è sporcato. Succede sempre tutto mentre tu ti decidi di pregare. E ma noi dobbiamo insistere. E mica può vincere il telefonino che squilla, mica può vincere il bambino che piange. Dobbiamo trovare il posto, il tempo, il luogo, l'orario che ci consenta di avere quella preziosa solitudine, come dice quel cantico. In quella solitudine, preziosa solitudine, comprendo che appartengo al Salvatore. Quando lì da solo e da sola ti chiudi la porta dietro di te e ti metti in ginocchio, e lì tu riceverai le benedizioni più grandi della tua vita, ascolterai le parole che non sentirai mai predicare da nessun pulpito, sperimenterai la tenerezza, la gioia della presenza di Dio in maniera straordinaria. Perché la solitudine è un'opportunità, un'occasione che Dio ci dà. È vero, no? Non ci piace stare soli, l'abbiamo già detto. Non è bene che l'uomo sia solo, allora Dio ha stabilito la Chiesa. Amen. Dio ha stabilito la famiglia, certamente, ma la famiglia potrebbe non essere una famiglia del tutto spirituale, potresti avere dei membri della tua famiglia che non seguono il Signore, e allora avere difficoltà. Ma la Chiesa è la famiglia spirituale, allora Gesù ha detto dove due o tre sono riuniti, io sono lì in mezzo a loro. Gesù prevede questa pluralità, questo stare insieme. Ma Gesù è anche il tuo amico intimo. Gesù è anche il tuo consolatore privato. Gesù è anche il tuo amico fedele che non ti lascia, non ti abbandona, sta lì. Sta lì. E poi la solitudine è un'opportunità che scopriamo particolarmente quando ci sentiamo abbandonati dagli altri. Quando tutti ti abbandonano, tu conoscerai la solitudine e tu piangi, no? Mi hanno abbandonato tutti. Non ti preoccupare, se ti hanno abbandonato vuol dire che forse non ci avevano una grande relazione con te, non erano poi così amici, insomma, no? Quindi a volte uno si deve pure rallegrare che certe relazioni si interrompano, ma prendi, cogli questa opportunità. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonassero, pure il Signore mi accoglierà, diceva il salmista. Potresti essere tradito dagli affetti più vicini, potresti sperimentare delusioni atroci e ritrovarti poi solo, sola. Ma ricordati che lì c'è sempre il Signore. Quindi non solo colui che ha perso i propri cari e si è trovato da solo per un lutto, anche chi viene tradito, lasciato, spesso con la rabbia, con l'impotenza a caricare quella solitudine. Sappiamo quanto male fa, no? Poi sarà il periodo estivo, aumentano questi casi, la gente impazzisce, no? E succedono le stragi, succedono i femminicidi, gli omicidi, succedono cose tremende, perché la gente viene lasciata e impazzisce. E io voglio dire invece a quanti in mezzo a noi si sentono soli, non impazzire. Il Signore ti sta dando un'opportunità straordinaria per conoscerlo veramente bene. Giacobbe dovette rimanere solo, aveva una famiglia numerosissima, c'aveva perfino due mogli, perché lui ne voleva una sola, ma gli avevano dato, l'hanno ingannato e gli avevano dato quell'altra. E quindi ha dovuto aspettare altri 7 anni per avere quella giusta che lui voleva. E con due mogli e tanti, tanti figli. E tanti servi. Aveva un gruppo immenso di persone che lui conduceva, era il patriarca. Ma a un certo punto, nel momento della sua angoscia, perché stava venendo suo fratello a fare i conti con lui, e suo fratello era molto arrabbiato perché suo fratello era stato ingannato da Giacobbe. Giacobbe gli aveva soffiato la primogenitura con uno stratagemma. E allora Giacobbe dice: io devo escogitare un piano, cerca di salvare il salvabile, però a un certo punto rimane solo. Giacobbe rimane solo, non c'è più nessuno che lo può aiutare. Rimane solo e avviene questa cosa strana. E un uomo, era notte, Un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Tu sei solo. C'hai un sacco di problemi, improvvisamente ti si pianta davanti uno sconosciuto, una figura sconosciuta che comincia a lottare con te. Chi è questo sconosciuto? Giacobbe si rende conto che non sta lottando con un suo simile. Capisce che quella persona con la quale sta combattendo ha qualcosa di speciale. E allora si aggrappa a questa figura nella lotta. Quest'uomo, dice, gli tocca la giuntura dell'anca e gliela sloga. Gliela tocca, tic. Sembra quasi, io sto lottando con te, un po' come fanno i papà con i bambini sul lettone, vero? O i nonni, con i bambini piccoli, no? Quando c'è il bambino piccolo e ti salta addosso e tu ti arrendi, no? Il bambino sta lì, ti prende, ti tira i capelli, e tu stai lì e ti fai massacrare perché... Ma tu potresti chiaramente prendere questo piccolino, no? E metterlo da un'altra parte. Ma no, perché ti piace. Perché è un gioco, no? Sembra quasi che Dio qui, perché era Dio che stava lì, questa figura, questa teofania, questa apparizione di Dio, era il Signore che stava combattendo con Giacobbe. E lasciami andare... Sta spuntando l'alba, c'era sto Giacobbe aggrappato, gli tocca la giuntura dell'anca e gliela sloga. Ma Giacobbe sta lì attaccato, lasciami andare, se ne poteva andare tranquillamente. Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. No, io ho capito chi sei tu. Tu mi devi benedire perché io in questo momento ho bisogno di una benedizione e tu hai bisogno della benedizione di Dio. Tu ne hai infinitamente bisogno. Hai più bisogno della benedizione di Dio dell'ossigeno che stai respirando. Cioè, fra l'altro qui fa un gran caldo per cui l'ossigeno è anche riscaldato. Hai bisogno della benedizione di Dio. Non lasciare andare questa opportunità. Nella solitudine. Se non fosse stato solo, Giacobbe non avrebbe fatto questa esperienza. Perché Dio si rivela nel segreto. Quando tu preghi, chiudi nella cameretta, nel segreto, invoca il Padre tuo ed egli nel segreto ti premierà. Lo vogliamo il premio del Signore? Ora, il premio è differente del dono, lo sapete, vero? Il dono è un regalo che ti fanno che non te lo meriti. È un dono. Il premio te lo sei meritato, vero? E qui dice Gesù, parlando della preghiera, prega il Padre tuo che è nel segreto, nella tua cameretta con la porta chiusa, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. La ricompensa è qualcosa che si dà a qualcuno che si è meritato qualcosa, cioè ha fatto qualcosa per meritarselo, cioè si è chiuso nella cameretta e ha pregato. A voi è benedizione del Signore, devi fare qualcosa. Non ti piomberà addosso così. Dovrai lottare col Signore. Ti dovrai aggrappare al Signore. Forse ci dovrai litigare col Signore. Adesso non so Giacobbe quanto era esperto di lotta. La Bibbia ci dice che era un uomo abbastanza tranquillo. Ma qui si parla di lotta, di un conflitto. A volte noi col Signore abbiamo bisogno di discutere e discutici col Signore. Tanto c'ha sempre ragione Lui. Però tu discutici col Signore, il Signore ti ascolta, ti lascia parlare, poi magari ti sloga qualche punto così capisci che Lui è più forte di te. Ti fa bene che poi dopo che hai pregato, dopo che il Signore ti ha benedetto, tu zoppichi come Giacobbe. Perché Dio ti lascia un segno nella vita, che lo devono vedere tutti, lo devono vedere tutti. Che ti è successo, Giacobbe? Che ti è successo? Ma che ti è successo, Giacobbe? Dio mi ha benedetto. Per farla breve, no, non poteva raccontare, sai, io ho lottato, mi ha toccato, Dio mi ha benedetto. E quando Dio ci benedice nella solitudine, in palese, dice così, altre versioni del Vangelo dicono: Dio che vede nel segreto te ne darà la ricompensa palesemente, cioè ti darà una ricompensa che vedranno tutti. Nel segreto tu preghi, nel segreto, nella solitudine sei con Dio, ma la ricompensa che Dio ti darà la vedranno tutti, perché Dio ti benedirà in una maniera tale che le persone rimarranno: ma che ti è successo? Dio mi ha benedetto. Dio mi ha benedetto. Ma scusa, ma tu prima eri triste, stavi solo, non c'era nessuno, adesso sei così bello, contento. Perché? Perché ho scoperto che nella solitudine posso stare col Signore. Ed è un'occasione, un'opportunità straordinaria. Sì, preziosa solitudine. Ora è il momento, quando noi entriamo nella cameretta e preghiamo, sto per finire, è il momento di vedersela con Dio. Ora, quando litigavamo da bambini, mi ricordo, in classe non si poteva fare a botte, e allora gli altri bambini dicevamo: t'aspetto fuori, t'aspetto fuori. Le risse avvenivano in mezzo alla strada. Voi non vi dovete assolutamente azzardare a fare una cosa del genere. Fratello Alberto non era convertito, era un piccolo peccatore quando aveva l'età vostra, va bene? Mi azzuffavo per strada con tutti i ragazzini che incontravo. Ma è un momento di vedersela con Dio. Allora, se tu devi fare i conti col Signore, li devi fare nel segreto. E tutte le tue divergenze, perché a volte noi abbiamo delle divergenze col Signore, no? Signore, perché questo? Signore, perché quello? Una volta ho sentito questa frase che mi ha molto preoccupato: ah Signore, a me questo non me lo dovevi fare. Ah, perché noi decidiamo quello che Dio può fare, quello che deve fare, quello che non deve fare? Noi vasi di terracotta vogliamo dire al Creatore che ci ha fatti come ci deve formare, le cose che deve fare, no? Però a volte capita che noi vasi di terracotta contendiamo con il vasaio. Ma Dio, nella sua immensa bontà, dice: venite e discutiamo insieme. Vabbè, vieni, sali sul ring, vai a combattere col Signore, tu e il Signore, Se ti va bene ti sloga l'anca il Signore, se ti va male ti smonta, come fa spesso con me, no? Mi smonta e mi rimonta, cerca di... magari poi avanza qualche pezzo da qualche parte, come capita a me quando smonto le cose, mi avanza sempre qualche vite, però poi funziona uguale, non so perché. Ma fatti smontare e rimontare dal Signore, vai nella solitudine a Dio. Le tue divergenze, vedile col Signore. Perché la solitudine è un'opportunità. Ma Dio non c'entra in questo problema, Dio non c'entra. No, Dio c'entra sempre. In tutte le cose della nostra vita, Dio c'entra sempre. nel senso che Dio vuole entrare in ogni particolare della nostra vita. E allora la solitudine diventa un'opportunità, sì. A volte il momento della svolta e della vittoria avviene quando siamo in ginocchio nella preghiera, nella nostra cameretta. La benedizione e la ricompensa dal cielo scendono sulla nostra vita in quella preziosa solitudine. Mi piacerebbe tanto che qualcuno nel suo cuore in questo momento dicesse a se stesso: non vedo l'ora di andarmene a casa. Non perché non vedo l'ora di lasciare il locale di culto o perché la predica non ti interessi, ma perché questo messaggio ha risvegliato in te il desiderio di startene un po' ai piedi del Signore, nella preziosa, santa, benedetta cameretta. Sì, vorrei tanto che qualcuno nel suo cuore dicesse questo. Appena arrivo a casa, dico ai miei familiari: non mi cercate, non mi chiamate, non voglio fare niente, voglio pregare. Voglio starmene un po' col Signore, ho bisogno che il Signore mi benedica. Amen. Ci alziamo in piedi. Gloria al nome di Gesù. Grazie Signore, grazie che Tu puoi stare nella solitudine ma puoi stare contemporaneamente con ciascuno di noi. Il Tuo essere in cielo, in terra, in ogni luogo ci consente di incontrarti anche nella nostra cameretta a casa nostra. Non senti il bisogno di fare questa esperienza? Addirittura qualcuno in mezzo a noi forse non l'ha mai fatta questa esperienza, di chiudere la porta della propria camera, mettersi in ginocchio e invocare nel segreto il Padre. Oh, tu scoprirai qualcosa di straordinario. Scoprirai che il Signore ti farà qualcosa di speciale. Ricordo un uomo anziano, il marito della sorella Fannina, era un uomo molto semplice, non capiva come afferrare la grazia di Dio, e allora un fratello pastore gli disse: fai un esperimento, vai a casa tua, chiudi l'uscio della tua cameretta e prega, e vedrai che Dio ti risponderà. E quell'uomo, fratello Francuccio, corse a casa sua. Erano 5 chilometri, li fece di corsa, non vedeva l'ora di fare l'esperimento. Entrò in casa, chiuse la porta, la gloria di Dio scese sopra di lui, fu salvato, liberato, perdonato, divenne una nuova creatura, una persona nuova, un discepolo di Gesù. Hai bisogno di questo, hai bisogno di un incontro personale, hai bisogno della benedizione del Signore. No, no, non c'è nessun tipo di manipolazione umana, non c'è nessuna sorta di convincimento, no, non c'è nessuna opera manipolativa o emotiva da parte di imbonitori, no. Tu vai a casa tua e incontri il Signore della gloria, perché questa è la parola di Dio e il Signore vuole avere una relazione personale con te. Allora non ci saranno appelli, ma se nel tuo cuore senti il bisogno di fare questa esperienza, di a te stesso stasera. La prima cosa, e deve essere la prima, sì, perché sennò poi dopo non lo fai più, la prima cosa che farò, andrò nella mia cameretta, in quella solitudine, preziosa solitudine, scoprirò di appartenere al Signore e scoprirò la sua benedizione. Diamo gloria al nome di Gesù. Alleluia, gloria al nome tuo, Signore.